C'è stato un giorno in cui il mondo è stato sul punto di finire. E no, non è un modo di dire. Ci siamo arrivati incredibilmente vicino. Quel giorno è il 26 ottobre del 1962. Un sottomarino militare sovietico, B-59, viene intercettato dalla marina statunitense a largo dei Caraibi, nei pressi dell'isola di Cuba. La flotta, composta dalla portaerei USS Randolph e da 11 cacciatorpediniere, sgancia delle bombe di profondità contro il sommergibile. All'interno regna il caos più totale. Sembra di stare dentro un barile di metallo preso a martellate. L'equipaggio è impaurito dalle esplosioni, estremato dalle condizioni proibitive in cui si trova. Le riserve di ossigeno sono pericolosamente basse. L'aria condizionata è fuori uso. In certe sezioni del mezzo la temperatura raggiunge i 50 gradi. Come se non bastasse, il sommergibile è isolato dal mondo esterno. Le comunicazioni con Mosca si sono interrotte da giorni. Ma tutto questo, gli americani, non possono saperlo. E non sanno neppure un'altra circostanza fondamentale. Il sottomarino è equipaggiato con un siluro armato con una testata nucleare. Il capitano del B-59, Valentin Savitsky, è convinto che lui e il suo equipaggio siano ormai senza scampo. E così ordina di preparare la testata. È un ordine dalle conseguenze spaventose, inimmaginabili. L'attacco atomico sicuramente spazzerebbe via la flotta nemica, ma provocherebbe la reazione degli Stati Uniti, che a loro volta sgancerebbero delle bombe atomiche contro l'Unione Sovietica, che a sua volta risponderebbe con altre bombe atomiche e così via. Insomma, ci siamo capiti. Con quell'ordine, Savitsky potrebbe far finire il mondo. Ma proprio quando è tutto pronto, il vice comandante del sottomarino, un mite ufficiale di 36 anni, si oppone alla decisione.
«Non ci stanno attaccando», spiega al capitano.
«Se gli americani ci avessero voluto far fuori, l'avrebbero già fatto».
«Quelle non sono bombe offensive, sono solo un segnale per farci riemergere».
Il nome del militare è Vasily Arkhipov. E senza esagerare, è grazie a lui se vi stiamo raccontando questa storia. Ossia, la storia della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica e di come queste due superpotenze sono arrivate a un soffio dallo scontro nucleare, riuscendo a evitarlo grazie a una serie di circostanze fortuite, che è un modo elegante per dire culo, e grazie al sangue freddo di singole persone. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Ma prima di ritornare dentro quel sottomarino sovietico, dobbiamo capire come siamo arrivati fino a quel punto. E per farlo bisogna tornare alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel luglio del 1945. A Potsdam, ossia 36 km da una Berlino ridotta in macerie, si tiene l'ultimo vertice tra le grandi potenze alleate, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ci sono tutti i leader che hanno sconfitto i nazisti. Joseph Stalin, il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il presidente americano Harry Truman e il primo ministro britannico Winston Churchill, che sarà sostituito da Clement Attlee dopo la sconfitta elettorale alle elezioni politiche nello stesso mese. Avete capito bene, Churchill aveva vinto la guerra, ma ha perso le elezioni politiche poco dopo. Tornando a noi, tra le decisioni più importanti che prendono i tre grandi, questo è il modo in cui vengono chiamati, c'è la suddivisione della Germania. Gli alleati occupano la zona occidentale, dove erano avanzati durante la guerra. L'Unione Sovietica, invece, occupa la parte orientale. Anche Berlino, la capitale, viene divisa in due. In Germania nascono così due stati diversi, la Repubblica Federale Tedesca a ovest e la Repubblica Democratica Tedesca a est. Di fatto, però, è l'intera Europa a essere divisa in due blocchi contrapposti. Il blocco occidentale, tra cui l'Italia, è infatti alleato degli Stati Uniti, Quello orientale, invece, finisce sotto la sfera di influenza sovietica. Oltre alla complicata situazione postbellica europea, nel corso della conferenza viene anche lanciato un ultimatum al Giappone, che ancora non si era arreso nonostante la sconfitta degli alleati dell'asse, cioè la Germania nazista e l'Italia fascista. E già, non dimentichiamoci che dalla parte degli sconfitti c'eravamo anche noi, anche se ci piace fare i furbi. Se non avesse firmato la resa, per l'appunto, il Giappone avrebbe subito una rapida e totale distruzione. E quella frase non è un'iperbole, è quello a cui può effettivamente andare incontro il paese. Gli Stati Uniti, infatti, lavoravano da tempo alla bomba atomica, attraverso il progetto Manhattan, guidato dal fisico Robert Oppenheimer. E dopo anni di ricerche e investimenti miliardari, il 16 luglio del 45 è stato concluso con successo il primo test, nome in codice Trinity, ad Alamo Gordo, nel deserto del New Mexico. 3, 2, 1. È il presidente Truman in persona a comunicarlo a Stalin. Ai margini di una riunione, lo prende da parte e gli dice di possedere una nuova arma dall'inusuale potenza distruttiva. Lo stesso Truman annota nel retro di una foto la reazione di Stalin.
Ha sorriso e mi ha ringraziato di averglielo detto, ma non sapeva di cosa stessi parlando.
Stalin, insieme al mondo intero, se ne renderà conto il 6 agosto del 1945. Alle 8:15 di mattina, il bombardiere B-29 Enola Gay sgancia la bomba atomica Little Boy su Hiroshima. Tre giorni dopo, un altro bombardiere, chiamato Boxcar, sgancia un'altra atomica, la Fat Man, su Nagasaki. In tutto, le vittime delle esplosioni sono più di 200.000. Il Giappone firma la resa incondizionata qualche giorno dopo, il 15 agosto, concludendo definitivamente la Seconda Guerra Mondiale. Ma sono proprio i bombardamenti atomici a far iniziare un'altra guerra, la cosiddetta Guerra Fredda. L'espressione, che già circolava in Francia negli anni 30, viene usata da George Orwell in un articolo pubblicato sul giornale Tribune il 19 ottobre del 45. Il grande scrittore britannico prova a immaginare l'impatto della bomba atomica sulle relazioni internazionali.
L'immediato dopoguerra,
scrive Orwell,
sarebbe stato dominato da due o tre mostruosi superstati, in possesso di un'arma con cui milioni di persone possono essere spazzate via in pochi secondi. Il possesso dell'arma atomica avrebbe reso questi stati contemporaneamente invincibili e in una condizione di guerra fredda tra di loro, vista l'impossibilità di conquistarsi senza disintegrarsi.
E i fatti gli daranno presto ragione. Dopo la capitolazione del Giappone, le relazioni tra gli ex alleati si incrinano praticamente subito. Stalin non è soddisfatto della divisione dell'Europa. L'Unione Sovietica ha pagato un tributo enorme, 24 milioni di vittime tra soldati e civili, e merita molto di più. Gli Stati Uniti, invece, guardano con sempre più sospetto all'Unione Sovietica. Nel 1946, il diplomatico George Kennan, che è l'incaricato d'affari all'ambasciata di Mosca, invia un lungo telegramma a Washington in cui spiega che di Stalin non ci si può fidare. Non solo non vuole più cooperare lealmente, ma intende espandersi sempre di più. In un famoso discorso, l'ex premier Winston Churchill evoca l'immagine della cortina di ferro che è scesa attraverso l'Europa. Dietro quella cortina, sostiene l'ex premier, i vecchi stati dell'Europa centrale e orientale sono sottoposti a una crescente forma di controllo da parte di Mosca. Dal canto suo, l'amministrazione Truman è convinta di una cosa. Se uno stato diventa comunista, o comunque si avvicina a Mosca, allora anche gli stati confinanti rischiano di diventarlo. Avete presente il domino? È proprio l'immagine che evocano gli strateghi statunitensi. La caduta di una tessera innesca un effetto a catena, facendo cadere tutte le altre. Bisogna scongiurare l'effetto domino in tutti i modi, contrastando i sovietici ovunque. Gli Stati Uniti elaborano dunque una politica di contenimento, il cui primo vero banco di prova arriva nel 1947, con la guerra civile in Grecia e la crisi degli stretti in Turchia. Truman rompe la tradizionale politica isolazionista degli Stati Uniti e chiede al Congresso di assistere economicamente e militarmente i due paesi, per impedire che finiscano nell'orbita sovietica. Stalin interpreta quella mossa come una specie di aggressione e risponde bloccando Berlino. Nel 1948 vengono chiusi tutti gli accessi stradali e ferroviari alla parte occidentale della città. L'embargo unilaterale viene aggirato con un ponte aereo, ossia con voli umanitari statunitensi e britannici. Di fronte ai crescenti rischi militari in Europa, nel 1949 viene istituita la NATO, acronimo che sta per Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, in inglese North Atlantic Treaty Organization. Inizialmente l'alleanza militare è composta da 12 membri, che si impegnano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi, secondo il principio della difesa collettiva sancito nell'articolo 5 del trattato, di cui si è tornati a parlare moltissimo dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Nel 1949, poco dopo la firma del Patto Atlantico, i sovietici conducono con successo il test della loro bomba atomica nel poligono di Semipalatinsk, in Kazakistan. Ricordate cosa aveva scritto Orwell? Eh sì, ci aveva visto giusto anche lì. Da quel momento, infatti, le due superpotenze hanno la bomba atomica e un confronto diretto tra di esse comporterebbe una mutua distruzione assicurata, che è una frase usata per spiegare il concetto di deterrenza nucleare. Se attacchi tu, attacco io e ci distruggiamo entrambi. Quindi il solo possesso stesso della bomba atomica e le conseguenze di un suo utilizzo fa sì che entrambe le parti siano dissuase ad utilizzarla. Le tensioni proseguono per tutti gli anni 50. I modelli di sviluppo delle due fazioni, del resto, sono opposti e inconciliabili. Da un lato c'è il capitalismo, dall'altro il comunismo. Lo scontro è economico, culturale e anche militare. In reazione alla creazione della NATO e all'ingresso della Repubblica Federale Tedesca, cioè la Germania Ovest, nell'alleanza, l'Unione Sovietica stipula il Patto di Varsavia con gli stati socialisti del blocco orientale, inclusa la Repubblica Democratica Tedesca o DDR, ossia la Germania Est. Sul piano internazionale si apre un periodo di guerre per procura che durerà decenni. In pratica, non potendo combattere direttamente, Stati Uniti e Unione Sovietica si affrontano indirettamente, ad esempio sostenendo altri eserciti, come nel caso della guerra in Corea del 1950, oppure architettando colpi di Stato, o ancora appoggiando proteste e rivoluzioni. Questo conflitto ha ripercussioni anche sulla politica interna. Negli Stati Uniti la paranoia anticomunista arriva a permeare ogni aspetto della vita pubblica. Nasce così il fenomeno del maccartismo, che prende il nome dal senatore repubblicano Joe McCarthy. Secondo il politico, gli Stati Uniti pullulano di comunisti che lavorano segretamente per Mosca, contro i quali da questo momento verrà condotta una vera e propria caccia alle streghe. La strategia di repressione di McCarthy, come stimeranno in seguito gli storici, arriva a colpire ben 5 milioni di dipendenti federali, portando a decine di migliaia tra dimissioni e licenziamenti, la maggior parte dei quali provocati da sospetti infondati o direttamente inventati. A farne le spese, come in ogni momento della storia, sono soprattutto le donne, nonché alcuni nomi illustri, su tutti il padre della bomba atomica, Robert Oppenheimer. McCarthy cade in disgrazia nel 1954, dopo l'approvazione di una mozione di censura da parte dei suoi colleghi. Ma l'ossessione anticomunista non si placa di certo con la sua uscita di scena. Nel frattempo, sull'isola di Cuba va in scena una rivoluzione destinata a cambiare in profondità il corso della Guerra Fredda. Il 26 luglio del 1953, un giovane avvocato comunista di nome Fidel Castro lancia l'assalto alla caserma Moncada di Santiago. Il suo obiettivo è impossessarsi delle armi necessarie per avviare una rivolta e rovesciare il dittatore Fulgencio Batista, che era appoggiato politicamente ed economicamente dagli Stati Uniti. Fidel lo considerava un dittatore e credeva nella necessità di una rivoluzione proletaria che portasse alla creazione di uno Stato di stampo marxista. Il tentativo, però, fallisce. Fidel Castro e altri guerriglieri vengono arrestati e processati per l'insurrezione. Castro, però, trasforma il processo in un formidabile atto d'accusa contro la dittatura e pronuncia una frase che rimarrà celebre.
Condannatemi, non importa. La storia mi assolverà.
La condanna è di 15 anni, ma dopo 22 mesi, su pressione dell'opinione pubblica, Batista concede l'amnistia a Castro e agli altri rivoltosi. L'avvocato fonda il movimento del 26 luglio e per sfuggire alla repressione del regime si rifugia prima negli Stati Uniti e poi in Messico, dove continua a progettare la destituzione di Batista. Castro torna a Cuba clandestinamente e dà il via alla guerriglia insieme al rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara, il comandante del popolo Camilo Cienfuegos e il fratello Raúl Castro. Dopo una serie di feroci battaglie, i castristi hanno la meglio e il 1 gennaio del 1959 entrano trionfalmente a La Habana. Come era prevedibile, gli Stati Uniti non la prendono bene. Un paese nell'area che loro considerano come il cortile di casa è appena passato al nemico, cioè ai comunisti, finendo così sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Per rendere l'idea, può tornare utile una dichiarazione del diplomatico Wayne Smith.
Cuba ha avuto sugli Stati Uniti l'effetto che la luna piena ha su un lupo mannaro.
La CIA, cioè il servizio segreto americano, viene incaricata di uccidere Castro. I tentativi complessivi saranno più di 600, tra cui dardi avvelenati, pillole letali e sigari esplosivi, ma falliranno tutti quanti. Al tempo stesso, l'amministrazione del presidente repubblicano Eisenhower, succeduto a Truman, prepara segretamente un'operazione militare per invadere Cuba. L'Unione Sovietica deve restare all'oscuro. Dopotutto, è pur sempre un'aggressione a un paese alleato. Alla fine non sarà Eisenhower a portare avanti l'attacco a Cuba, ma John Fitzgerald Kennedy, JFK, il giovane democratico eletto alla fine del 1960. Nonostante la contrarietà di alcuni militari e dei suoi consulenti, JFK dà il via libera. E così, nelle prime ore del 17 aprile 1961, 1453 uomini si preparano a sbarcare sulla spiaggia della Baia dei Porci, un'insenatura a 200 km da La Habana. Ma non immaginatevi una schiera di militari americani con le divise dell'esercito. Ad attaccare sono in gran parte esuli cubani, addestrati e finanziati dalla CIA nel corso degli anni. Il piano prevede che gli anticastristi, coperti dall'aviazione, rovescino il governo comunista con un'offensiva lampo. Ma va tutto storto. Gli aerei mancano gli obiettivi, le imbarcazioni si incagliano nei fondali bassi e l'effetto sorpresa, decisivo per la riuscita dell'operazione, svanisce all'istante. L'esercito cubano sconfigge gli anticastristi e respinge agevolmente la sgangherata invasione. È una catastrofe che provoca un danno d'immagine enorme a Kennedy e agli Stati Uniti, che appaiono deboli e impreparati. E il nuovo segretario sovietico, Nikita Khrushchev, succeduto a Stalin dopo la sua morte, prova ad approfittarne con una decisione clamorosa. Il fallimento della Baia dei Porci offre a Khrushchev la perfetta occasione per rispondere alla corsa alle armi atomiche che gli Stati Uniti stavano portando avanti da tempo. Infatti, durante la campagna elettorale, Kennedy aveva promesso che gli Stati Uniti avrebbero mantenuto la supremazia in questo campo e una volta diventato presidente aveva posizionato diverse testate nucleari in Italia e in Turchia, rendendo così molto vulnerabile il fianco occidentale del blocco sovietico, Khrushchev si vede costretto a rispondere e siccome Castro teme un'altra invasione, propone di installare a Cuba degli ordigni nucleari. Da un lato i missili avrebbero fatto da deterrente, dissuadendo gli Stati Uniti dallo sferrare un eventuale attacco. Dall'altro, ossia in caso di guerra, avrebbero permesso a Mosca di colpire le principali città statunitensi. Fidel Castro accetta. Le prime testate arrivano sull'isola via mare a settembre, con l'operazione in codice Anadir. Gli Stati Uniti sono ancora all'oscuro di tutto, ma un aereo spia U-2 individua una postazione ancora in costruzione per i missili balistici. Il 14 ottobre le foto scattate dall'U-2 arrivano sulla scrivania di Kennedy nello studio ovale e l'interpretazione degli esperti non lascia spazio a dubbi. L'Unione Sovietica sta costruendo basi in grado di lanciare missili atomici sugli Stati Uniti. L'amministrazione e i vertici militari esplorano quattro opzioni. La prima, il bombardamento delle postazioni missilistiche, che però è troppo rischioso. La seconda, un'invasione su larga scala dell'isola, che viene subito scartata dopo il disastro della Baia dei Porci. La terza, il coinvolgimento delle Nazioni Unite, ritenuto però insufficiente di fronte a una minaccia così esistenziale. E infine, la quarta, il blocco navale di Cuba. A passare è proprio quest'ultima. Il 22 ottobre, in uno storico discorso televisivo, Kennedy annuncia che
to halt this offensive build-up, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
Cuba viene così circondata dalle navi militari statunitensi, mentre i sovietici inviano i sottomarini. Basta un singolo incidente per far precipitare tutto. Ed eccoci finalmente a quello di cui parlavamo all'inizio di questo episodio, cioè al 26 ottobre del 1962, all'interno del B-59 intercettato dagli americani, nel momento più drammatico della cosiddetta crisi dei missili di Cuba. Il capitano Valentin Savitsky crede che in superficie sia scoppiata la Terza Guerra Mondiale e di essere quindi sotto attacco. Ordina di puntare il siluro nucleare contro la flotta statunitense. In realtà, ma questo non può saperlo, sarebbe proprio quel siluro a far scoppiare un nuovo conflitto mondiale. Ma come vi dicevo giusto appunto all'inizio, il vicecomandante Vassili Archipov la vede diversamente. Secondo lui le bombe in profondità non rappresentano un attacco, ma una richiesta di riemergere e identificarsi. Visto che in quel momento il sommergibile russo e le navi statunitensi non possono comunicare tra loro, le bombe di profondità sono l'unico modo di farlo. Archipov cerca di spiegarlo a Savitsky con pacatezza e lucidità. Prova a farlo ragionare. Alla fine, con parole che solo chi era fisicamente dentro quel sottomarino può conoscere, riesce a convincerlo. Il sottomarino riemerge e non succede nulla. Gli americani intimano ai sovietici di andarsene senza neppure ispezionare il mezzo. Archipov aveva ragione su tutta la linea. Ma non c'è il tempo di rifiatare neppure per un attimo. Il giorno dopo, il 27 ottobre, un aereo spia statunitense viene abbattuto sui cieli di Cuba, causando la morte del pilota Rudolf Anderson Jr. È un momento terribile, in cui la possibilità di una guerra termonucleare, ora, si fa davvero concreta. Robert Kennedy, ministro della giustizia e fratello del presidente John, lo descrive così.
Avevamo la sensazione che il cappio si stesse stringendo sempre di più intorno al collo di tutti, degli americani e dell'intera umanità, e che i ponti per fuggire da questa situazione stessero crollando uno dopo l'altro.
Il figlio di Khrushchev, Sergei, ricorda che l'abbattimento dell'U-2 ha fatto capire a mio padre che la situazione stava andando fuori controllo. Ma è proprio all'apice della tensione che Stati Uniti e Unione Sovietica riprendono le trattative diplomatiche. La sera stessa Robert Kennedy si incontra con l'ambasciatore russo Anatoly Dobrynin. Gli Stati Uniti si impegnano a non invadere Cuba e a togliere le testate nucleari da Italia e Turchia. L'Unione Sovietica accetta di ritirare i missili dall'isola. La mattina del 28 ottobre, Khrushchev annuncia con un messaggio su Radio Mosca che i missili sovietici saranno presto ritirati dall'isola, sancendo così la fine di un incubo durato 13 giorni, in cui il mondo è rimasto sospeso sull'orlo del baratro nucleare. Vi starete chiedendo, e Arkhipov che fine ha fatto? E anche se non ve lo state chiedendo, ve lo dico lo stesso. Dopo l'incontro con la flotta statunitense, l'ufficiale e il resto dell'equipaggio tornano sani e salvi in Russia. Una volta in patria, la Marina apre un'inchiesta formale sull'accaduto, al termine della quale decide di non sanzionare nessuno. Al contrario, Arkhipov viene promosso e conduce una brillante carriera nella Marina fino alla metà degli anni Ottanta, quando va in pensione. Muore a 72 anni, nel 1998. Nessuno saprà quello che è successo in quel sottomarino fino al 2002, poco più di 20 anni fa, quando la vicenda viene resa nota durante una conferenza organizzata nel 40° anniversario della crisi dei missili. In un'intervista al quotidiano Boston Globe, il direttore dell'archivio di Stato americano, Thomas Blanton, dice che la lezione di questa storia è piuttosto semplice. Arkhipov ha salvato il mondo. È grazie a lui, infatti, se non è scoppiata la Terza Guerra Mondiale. Una guerra che con ogni probabilità avrebbe potuto essere l'ultima mai combattuta dal genere umano. Per scongiurare un'altra crisi come quella dei missili a Cuba, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica aprono una linea di comunicazione protetta e sempre aperta, chiamata Telefono Rosso. Ma nonostante ciò, la Guerra Fredda non finisce lì. Anzi, le due superpotenze continuano ad affrontarsi in tutti i campi, persino nello spazio, senza esclusione di colpi. Come aveva scritto George Orwell, insomma, il mondo intero resta sospeso in quella che sembra una pace, ma che in realtà non è davvero pace. Rewind Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. I testi sono di Leonardo Bianchi, la voce del sottoscritto Alberto Clarizio e il sound design è di Stefano Tumiati.